Sfumiamo la musica di A Tribe Called Quest, riprendiamo a parlare di Massimo Urbani, della serata a lui dedicata che si svolgerà domani al Gezzino di Cagliari. Abbiamo al telefono l'autrice di Go Max Go, questo libro di Arcadia Editore, che racconta la vicenda umana e artistica di Massimo Urbani. Paola Musa, benvenuta in trasmissione.
Buonasera a tutti.
Allora, buonasera. Allora, ci aiuti a ricordare chi era Massimo Urbani a un pubblico che magari non lo conosce?
Sì, Massimo Urbani è considerato a tutti gli effetti il più grande sassofonista jazz italiano. Purtroppo è andato via molto giovanissimo, a soli 36 anni, per overdose. È stato, diciamo, uno dei musicisti che ha vissuto l'epoca eroica del jazz, quindi diciamo il periodo della sperimentazione negli anni 70. Veniva da una borgata romana e quello che colpiva proprio era proprio una cosa che ho sottolineato molto nel libro, è appunto questo ragazzo di questa estrema periferia romana che riesce a interpretare in maniera eccellente, incredibile, lo spirito di Charlie Parker e quindi del bebop.
Sì, era straordinaria, era straordinaria di Massimo, sia la poetica, diciamo, la capacità,
esatto,
ma anche da un punto di vista, diciamo, tecnico, era veramente prodigiosa la tecnica di Massimo, veramente ricordava Charlie Parker nel modo di suonare il sax contralto.
Sì, infatti nel libro poi ricordo un episodio che è abbastanza noto, insomma, nell'ambiente musicale, anche se era conosciuto, chiaramente il grande pubblico non lo conosce, questo incontro con Puccio Sboto. Lui aveva 14 anni, Puccio Sboto era un musicista già più grande, conosciuto, stava provando un pezzo di Charlie Parker e alle sue spalle sente qualcuno che riprende il motivo del brano che allora era Woody New, se non vado errato, e pensava fosse lo spirito di Charlie Parker che lo rimproverava. Poi si gira e vede questo ragazzino, avrà avuto appunto 13 anni e mezzo, che suonava perfettamente, e diceva: ma tu come fai a suonare così bene il bebop? Gli chiese Puccio Sboto. Dice: io non sono bebop, io sono Charlie Parker. Cioè aveva un tale istinto per questa musica che, cioè, lo faceva proprio in maniera totalmente istintiva, ma con una tecnica incredibile.
Ecco, ma come si era incrociato il destino di questo ragazzino nato in una borgata della periferia romana con il jazz? È vero che erano anni in cui il jazz era la musica militante, la musica della sinistra, la musica che andava anche nei centri sociali, nelle feste dell'unità, per cui, voglio dire, era la musica militante di chi aveva qualcosa da dire, di chi aveva una rabbia da esprimere.
Esatto.
Però come era arrivato un ragazzino di 13 anni a suonare Charlie Parker in una periferia di Roma?
Ecco, questa è la cosa incredibile. Lui ha iniziato a suonare in realtà nella banda del quartiere, quindi questa poi è l'origine di molti musicisti di quegli anni, no? Imparavano a suonare lo strumento.
Lo stesso Fresu ha imparato a suonare la tromba nella banda.
Lo so benissimo, perché anche lui è citato nel libro, con Paolo ci siamo sentiti e ci abbiamo scambiati ricordi, insomma, quindi sì, so questo aspetto, è un po' tutta quella generazione lì ha cominciato con la banda. E lui semplicemente verso i 12-13 anni, forse anche più piccolo, la cosa incredibile, questa è una testimonianza diretta che ho avuto anche da tante persone che l'hanno conosciuto, si è innamorato del jazz ascoltando la collezione di dischi della Fabri, no? Che faceva questa collezione
a dispense,
di dischi.
Sì.
Quindi lui ascoltava questi dischi, erano completamente consumati, perché lui li riascoltava e riascoltava e li imitava benissimo. Quindi poi è arrivato alla scuola, ha frequentato il corso di Gaslini, è stato aperto alla Santa Cecilia questo corso anche per jazzisti, no? Si facevano anche questo tipo di sperimentazioni. Però lui istintiva, cioè il modo in cui si è innamorato di questa musica è stato grazie ai vinili, no? Della Fabri, che ascoltava e riascoltava continuamente. Poi piano piano, chiaramente, certamente si è confrontato con tanti musicisti diversi, per poi, cioè, la sua parabola poi artistica è questa. Poi ha sperimentato, ha messo a disposizione la sua musica anche con gruppi che non c'entravano nulla col jazz, come gli Area per esempio, però poi è tornato alla tradizione, cioè questa è una cosa che ha anche dichiarato nell'ultimo documentario che è stato fatto su di lui. ha espresso questo pensiero che forse della tradizione non era stato detto tutto, almeno lui probabilmente pensava che era nella tradizione che poteva ritrovare un po' il suo stesso spirito artistico, la sua identità artistica. Quindi è vero che diciamo ha fatto parte di tutti i gruppi sperimentali di quegli anni, come dicevi anche tu, gli anni 70 erano appunto legati anche a movimenti politici e comunque si mischiava un po' di tutto perché si tentava una strada verso il jazz, però poi lui torna appunto al bebop, quindi alle origini al suo primo amore che è stato Charlie Parker.
Questa allora, a proposito di Charlie Parker, io direi di goderci qualche istante del suono del sax contralto di Massimo Urbani, che interpreta dopo un classico di Charlie Parker, ovvero Lover Man, e rimaniamo in linea perché voglio ancora a conversare qualche minuto con lei.
D'accordo, grazie.
Ecco, sfumiamo questo live che abbiamo recuperato dalla rete con un Massimo Urbani che suona Lover Man in un locale affollatissimo e rumorosissimo.
Sì, si sente infatti.
Però questo devo dire che restituisce molto bene il clima dei locali dove si suonava il jazz a Roma in quegli anni, uno per tutti, il Music Inn mitico che chi ha amato il jazz e l'ha amata a partire da quegli anni ha sicuramente frequentato. E devo dire che la stessa figura di Massimo, anche ahimè la sua drammatica fine, hanno contribuito a farne proprio un'icona, quindi un modello, un mito anche per generazioni di nuovi musicisti jazz. Cioè in quegli anni si sono avvicinate tantissime nuove leve del jazz, anche perché nascevano le scuole, come lei ha ricordato, si aprivano i corsi. E quindi gente come Fresu, ma come tanti altri. Io ricordo anche che Massimo aveva un fratello, Maurizio, che io peraltro ho conosciuto perché era venuto a Cagliari a suonare.
Maurizio, certo.
Non so se poi lui abbia continuato a fare il musicista, perché non ne ho più sentito parlare molto.
Sì, è tuttora un sassofonista. È un sassofonista, anche lui è un musicista. Sì, Maurizio.
Ecco, lui era venuto a Cagliari per suonare. Avevamo fatto delle cose insieme al tempo in un locale dove si suonava qua in Castello, che si chiamava Il Gong, che è il posto dove adesso si trova il caffè Libarium. È un posto dove si suonava e dove è frequentato da Alberto Rodriguez, in quegli anni anche da Sergio Azzeni. E Maurizio, che era un ragazzino in quegli anni, aveva forse 15 anni, 16 anni, era venuto per suonare con me e con altri musicisti cagliaritani. Insomma, poi ci siamo persi di vista, mi fa piacere, ma anche lui aveva un bel talento. Però Massimo è stato veramente un esempio per tantissimi, e in quegli anni era un eroe. Non era ancora scomparso in quegli anni là Massimo, però era un eroe. Cioè, questo era il fratello di Massimo Urbani ed era già lui una star per il fatto di essere fratello.
Sì, no, ma infatti poi nel romanzo, insomma, Maurizio è presente fin dalle prime pagine, perché insomma è stato fondamentale la testimonianza di Maurizio per ricostruire, cioè sì, a parte l'aspetto artistico, proprio l'aspetto umano, familiare di Massimo, e quindi è una figura proprio complementare ma fondamentale in tutta la vicenda umana di Massimo, fin dalla prima pagina all'ultima. Come diceva lei, appunto, anche il fatto che sia diventato un eroe Massimo, quello che mi ha colpito quando appena uscito il libro, Chiaramente io avevo il piacere di ricordare questo personaggio incredibile, però ecco, è saltato fuori questo grande amore, cioè mi hanno contattato persone che non conoscevo e sono rimasta profondamente colpita dalla memoria che ha lasciato, dell'impressione che ha lasciato Massimo, sia umanamente che artisticamente, in tutta la sua generazione. Poi chiaramente le nuove generazioni, quelli molto più giovani, non lo conoscono, ma secondo me è doveroso che conoscano questo momento del jazz e questa carica, no? Così intensa.
Ecco, ed è l'occasione.
Questo è anche il motivo del libro.
Esatto, il motivo del libro, il motivo anche della serata dedicata, sì, domani alla sua musica, esatto, al Jazzino. È un'occasione straordinaria per sentire, ascoltare la sua storia attraverso la voce di Paola Musa, che ha scritto questo bel libro. Magari prendersi anche il libro per leggerselo e consumarselo piano piano, goderselo piano piano, ma soprattutto per entrare nel mondo di Massimo Urbani attraverso la sua musica, le sue collaborazioni e la testimonianza dei musicisti che hanno avuto la fortuna, veramente la grande fortuna, di lavorare con lui. Io ringrazio Paola Musa per essere intervenuta.
Ringrazio voi, grazie mille.
Grazie, ci vediamo sicuramente domani al Jazzino.
Ah, sarà un piacere, vi aspetto.
Arrivederci,
grazie mille. A presto allora, salve.
Allora lasciamo sfumare anche la musica del grande Wes Montgomery, la sua Bumping on Sunset. È arrivato il momento di lasciarci. Abbiamo di fronte un weekend lungo, perché lunedì non ci saranno trasmissioni e potremo riposarci. Magari, se ne avete voglia, riascoltare qualche programma che vi siete persi durante la settimana. Da martedì saremo di nuovo qui ogni giorno con la solita programmazione. Buongiorno Cagliari, Extra Live, le nostre rubriche, soprattutto la musica di Radio X. Un saluto da Sergio Benoni, dalla redazione e da tutto lo staff di Radio X. Buona Pasqua, godetevi questo momento di meritato riposo. Extra Live.